La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle Malboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere.
Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, buon quello che volete e bentornati a un nuovo episodio dello Zazza Podcast, il podcast più accaldato della zona di Frosinone.
Non faccio esagerazioni, ma sui 40-47 gradi ci stiamo.
Che caldo, ragazzi! Caldo.
Sempre meglio dell'anno scorso, che stavamo nel tumulo, nella cripta.
Mamma mia,
Mark, abbiamo con noi due ospiti questa sera.
Ma incredibilmente di sesso
femminile. Sì. Ma non è un vanto, perché è una cosa comunissima. Già iniziamo col piede sbagliatissimo. Prego, presentatevi.
Io sono Violeta. Ciao, io sono di Spagna.
Strano, perché parla talmente bene l'italiano che io non l'avrei mai detto.
E io ho studiato qua a Belle Arti quest'anno per l'Erasmus e ho finito la università.
Oh, complimenti, brava, brava. Inoltre abbiamo con noi
Francesca, la fidanzata di Mark.
Oh, che torna, anche se è sempre stata con noi, ma torna questa sera per parlarci di una cosa che abbiamo già detto un po' di episodi fa. Poi, come si dice, le vicissitudini della vita.
Guarda, facciamo così. Eravamo
quattro amici al bar.
No, eravamo a 2 gradi quel periodo. Adesso siamo a 47 gradi.
Vedi? Quindi ci sono solo 45 gradi di differenza.
Esattamente.
Sarebbe molto più bello stare a 90.
Alla stordaglia.
Alla storia, lascio a te decidere se tagliare o meno.
Fai come te pare, insomma.
fai come vuoi. Ebbene. Che cosa è successo in questo periodo? Un sacco di cose.
L'ultimissima è il risultato del ballottaggio a Frosinone.
Ah, ha vinto il bene.
No.
Ha vinto Mastrangeli.
E raga, che bisogna dire?
Però,
come ha detto giustamente Francesca prima, c'è tanta gente voleva stare a 90 e c'è finita.
Allora, verso la guerra.
Sì,
io mi immagino la scena, no? Ottaviani che mette i fili e Mastrangeli muove le braccia a ritmo del
simpatico. Che io ho visto, tipo, mi è capitato di vedere la live della vittoria.
Lasciamo perdere,
scene bellissime. Gente che si abbracciava, si baciava. Ricordiamo che stiamo ancora in pandemia, ma vabbè.
Ricordiamo Vigano che stava a sinistra con Azione e che non abbraccia Mastrangeli.
Che diciamo, che banderuola il buon Vigano.
Hanno fatto addirittura 2 fuochi d'artificio differenti.
Rispetto quindi, a quando
Tanta roba.
Però secondo me un po', diciamo, dare un po' il lato di tutta la faccenda, il segno di tutta la faccenda, è stato Ottaviani che stappa la bottiglia di champagne e butta il tappo per terra. Secondo me un po' là ti lascia capire quello che faranno per 5 anni.
Applausi.
Applausi. Bello.
E, però ragazzi, Mark, ieri era al seggio.
Ah, a fare ma?
A fare i rappresentanti di lista.
Vedi che uomo impegnato nel civile.
Quindi lui ci può dare qualche inside.
Diciamo che Marzia ha vinto al centro di Frosinone, al centro storico. E Ottaviani.
Diciamo Ottaviani. Ottastrangeli.
Ottastrangeli ha vinto sulla parte periferica della città. Quindi sì, diciamo che la parte periferica della città è un po' più grande del centro storico, quindi...
Quindi diciamo che pure per i prossimi 5 anni il centro storico verrà abbandonato a se stesso.
Come... Ma è già stato con Ottaviani una punizione proprio, cioè nel senso, volutamente, hai visto proprio la mappa dove...
Grande.
Sì, dove, erano, dove non c'era la, lo spazio blu.
A pulire
i crepiamo.
No, io infatti ho visto che Otta Strangeli ho visto alcune delle prime cose che ha proposto, e una delle proposte che ha fatto è stata quella che intorno al centro storico costruire un muro alto 80 metri al cui interno poi ognuno si creeremo una società di mutanti cannibali che si divoreranno a vicenda.
Bresci, Francesca,
tipo The Walking Dead,
no, sì.
Bresci, Francesca, dobbiamo trovare un altro posto a dove andare, perché se fanno sto muro, se fanno sto muro sono cazzi, quindi
sì.
Pronto, è come Trump, promette il muro, poi
tu dici che
lo fa,
bloccare quelli del centro storico.
È Bonaccione, dici?
Bonaccione, non lo so.
Bene, raga, purtroppo non c'è molto altro da dire se non piangiamo e aspettiamo i prossimi 5 anni.
Tu non puoi capire la tristezza di ieri.
È un po' la posso capire.
Raccontaci qualche aneddoto.
Praticamente ieri mentre stavano a fare scrutini, era già certo che Mastrangeli aveva vinto.
Ok.
Perché alle 11 si sono aperti i spogli. Alle 11:30 ancora si doveva finire, ma il centro storico aveva perso Mastrangeli, quindi tutti quanti quelli del PD fomentati, abbiamo vinto. Poi quando è arrivata la notizia che Mastrangeli l'aveva stracciato, perché ha vinto col 55% di
voti.
Beh, devo dire, manco rispetto a 5 anni fa,
però 55%
e comunque
no, però hanno... L'anno scorso, nel 2017, quant'erano? 40 punti, 20 punti di differenza, ricordo.
Così tanti no.
Erano tanti.
No, erano pochi.
No, non era tanto nemmeno.
Guarda che non sono andati neanche il ballottaggio.
Ha vinto di primo turno, sì.
Sì, sì. Vabbè, comunque, quali quelli che erano. È vero, meno male, almeno quest'anno, diciamo, magari la giunta di Otta Strangeli sarà un po' meno forte.
Poi ieri è successa un'altra cosa.
C'è il caso politico del tizio preso per il collo.
Sono andato a votare. Poco prima che venissi io,
è successo
il fattaccio. Quando sono arrivato, infatti, vedevo due ragazzi che ne parlavano. Sono sceso giù a votare e c'era appunto il tizio là che diceva: no, ma questo che ha fatto così, l'ha preso al collo. Ho detto: ma che sta succedendo? Salgo sopra e vedo proprio la conversazione tra una giornalista, che non so, faccio il nome, la conosco da tanti anni.
E la salutiamo, vai.
Yolanda Russo di Extra.
Salutiamo.
TV. Ciao. E che fu la mia insegnante di pianoforte alle medie.
Ah, vedi. E praticamente... Quindi tu sei nel pianoforte?
Un po'.
E adesso...
Adesso ci suonerà qualcosa.
Arriva il pianoforte.
Va bene, vai.
E che parlava con un'altra della lista di Mastrangeli e praticamente diceva di cosa era successo. Quindi, che cosa è successo? Pare che un giovane rappresentante di lista che stava con la Lega pare che stava cercando di aiutare un disabile a scendere giù nelle scalette scale del...
Sì, ma quello disabile non sapeva come votare.
Ah, ecco, aspetta, proprio questo è il punto. Stava cercando di dare un disabile. Io sentendo così ho pensato, allora, visto che l'ascensore è rotto, perché qua a Frosinone
i
diritti per
i disabili,
lasciamo
perdere.
E stava cercando di aiutarlo. Io ho pensato a fargli fare scale. A quanto pare gli stava insegnando come votare.
Okay. Beh, quello proprio, sì, lo vorrei aiutare fino alla fine. Magari ci teneva pure la mano mentre faceva la crocetta.
No, io so che gli ha detto: guarda, o voti questo o voti questo.
Ah. O voti questo o ti spingo per le scale.
No. Non credo che sia andata così.
Però sta di fatto che praticamente questa persona, di cui non faremo il nome, è arrivata dicendogli: ma che cazzo gli stai dicendo? Mo mi incazzo, o te ne vai o ti meno.
E l'ha preso
a quanto pare l'ha preso qui alla collottola.
Ah, fatto un po' il caso politico.
Ma non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Sembra lo stesso seggio, poi è incredibile.
Infatti che poi dovrebbe essere il seggio un po' più tranquillo, perché prima un tempo là ci sta, cioè la prigione ci sta nella caserma dei carabinieri. Sì. In centro, in pieno centro, uno pensa si regola.
Invece. Bene, direi che questo è stato pure questo un episodio emblematico di queste elezioni, sì, gente che si prende al collo.
Ad esempio, quando c'è stato sempre il dibattito ex tribù tra Mastrangeli e Marzi, e Marzi che si sentiva benissimo, ha detto mogli meno a Kiss.
Ma questa è la goliardia ciociara, eh?
No, a parte di questo caso ne volevo approfondire un po' di più.
Sì, là, su me c'era
cioè, giornalista di parte proprio su Mastrangeli, ha fatto parlare solo Mastrangeli.
Gli tagliava il microfono.
Capito? Cioè, è una cosa assurda.
Ragazzi, c'è solo un modo per risolvere questa faccenda. Oh, mi dissocio. È ironia, stiamo scherzando. Salutiamo quelli che ci seguono. Le marzoline potremmo chiamare. Come il formaggetto.
Ecco qua.
Buono. Le marzoline.
I marzigliesi.
Il sapone di Marziglia.
Marziglia. Le iti di Marzia.
L'iti di Marzio.
Che poi, tra l'altro, ieri al seggio si sentiva solo Marzi.
Ma abbiamo contati bene questi voti.
Vabbè, sì, ma sì. Il fatto che
dove stavo io ho vinto 275 a 170.
Il fatto che Mimmo Marzi è di sopra il Frosinone. Perciò qui c'è la gente che vota per lui. Quindi, mentre invece Mastrangeli c'ha la sua farmacia che sta giù alla stazione e quindi c'ha il feudo là.
Sì, c'ha tanti probabilmente c'ha avuto tanto supporto. Delle parti più ricche della cittadinanza.
Ma la domanda è: farà quello che ha promesso?
Ma guarda, secondo me uno dovrebbe chiedersi più che altro che cosa ci aspettiamo noi da questi 5 anni di Ottaviani, e secondo me il modo migliore per non rimanere deluso e non aspettarsi niente.
Beh, no, sarebbe già davanti in realtà.
Speriamo che non faccia danni.
Facciamo parlare pure loro.
I nostri ospiti,
voi cosa ne pensate?
Allora, non ho avuto possibilità di questo, purtroppo è andata così, non ho avuto possibilità di votare.
Mannaggia.
Nel caso comunque avessi votato, avrei comunque votato Iacovissi.
Iacovissi, Marzi?
Iacovissi.
Lo scontro tra due...
No, io dico alla prima votazione.
Ah, ok, scusami.
Alla prima votazione avrei votato Iacovissi, poi se comunque sono andata al ballottaggio avrei comunque votato Marzi. E per quanto riguarda Mastrangeli, cioè, si sa, è un partito quindi ecco, niente, già che c'è Giorgia Meloni sotto, questo fa capire tanto.
Sì, che vuoi fare?
Non sono, vediamo, domani un altro giorno arriverà.
Che infatti ha da passare a nottata. Violeta, tu che diciamo questa città ciociara l'hai toccata, l'hai sfiorata per alcuni mesi.
Sì.
Da un occhio, perché noi ci viviamo, quindi bene o male, magari certe cose le vediamo troppo bene, altre ci siamo abituate.
Le diamo per scontate.
Tu che vieni da fuori, che cosa ne pensi? Prenditi tutto il tempo che vuoi.
Puoi pensarci pure.
Di Frosinone in generale?
Sì, puoi pure pensarci.
No, io penso che la città ha tantissimo, come si dice, potenziale, molto potenziale, si possono fare tante cose perché ha tanto spazio, tanto Frosinone alta come Frosinone giù, ma che non si fa e non capisco perché non è... Pure perché è l'estetica italiana che si conosce almeno in Spagna, è Frosinone, è il piccolo posto con le finestre verde, gli edifici, i palazzi così... È di un colore giallo o rosso, così un po'. E quindi non è l'estetica italiana e non capisco perché non è più
conosciuta.
Sì, esatto, perché non si fanno più cose qua, perché penso che...
Parlando di Frosinone, una volta mi ricordo che tu l'hai definita bella come città.
È bella perché l'estetica italiana, almeno che quella idea che abbiamo noi.
Che è una cosa che a me mi sorprese un pochino, perché noi che ci viviamo... diciamo, o forse siamo noi un pochino critici, non so, perché rompiamo il cazzo e pensiamo, abbiamo sempre, cioè fatichiamo a definirla bella.
Ma lo sai come funziona? Tipo tu la puoi criticare, no? dopo che ti dicono quando te pare, tu sei di Frosinone, critichi Frosinone, però quando senti qualcuno che ha la critica che non è di Frosinone, un po' le palle ti girano.
Beh, certo.
Penso che funziona pure qua a Ferentino, come funziona a Roma, come funziona a Napoli.
Dai, sono...
oh! Fra... allora, mi dissocio assolutamente. No, sì. Sempre via Ferentino. Viva Sant'Ambrogio.
La
ciociaria. Salutiamo il sindaco Pompeo, best sindaco della ciociaria. E niente, sempre via Ferentino.
Posso dire una cosa? La ciociaria è bella tutta.
Oh, esatto.
Anche il più piccolo paese,
sì,
è bella.
Sono d'accordo.
Tipo Acqua Felice, che nessuno sa dove sta, sta a Frosinone, è un paesino di 250 abitanti e è bello.
Col Felice.
Col Felice, scusa.
Salutiamo Col Felice.
Sai che stai a pensare Acqua Fondata.
Salutiamo anche Acqua Fondata.
Pure quella molto carina. Ancora,
ho mischiato, visto, ho fatto
Castro
nome.
Dei
ho fatto nome di D&D.
È vero.
Ah, sì, titolo.
Acqua Felice.
Segno tutto.
Per la prossima campagna.
Violetta, tu sei qui perché hai studiato alla rinomata Accademia delle Belle Arti, perché come insomma tu sei una scultrice, sei un'artista,
dice. Sì,
sì. Mm. Come è nato questo tuo amore per la scultura?
Io ho cominciato Belle Arti senza conoscere molto bene la scultura. Ho cominciato perché mi piace dipingere. Ma poi ho scoperto la scultura nel primo anno dell'università e mi è piaciuto tanto, mi piace soprattutto modellare, tipo con l'arzilla. Ma poi il professore di tecniche del marmo di Frosinone è andato alla mia università in Spagna per fare un corso di pietra. E mi è piaciuto tanto che ho detto va bene, allora devo andare in Italia per forza per fare pietra, perché per fare marmo, perché in Spagna non si fa, in Spagna è più il legno. Quindi sono venuta qua perché conoscevo il professore.
Come si chiama?
È Luca Marovino.
Che salutiamo.
Luca Marovino.
Sì. Sicuramente ci segue.
E pensiamo, quindi comunque, un professore dell'Accademia delle Belle Arti così non è stato chiamato in un altro paese per fare uno specifico
corso. Ma è andato un'altra volta quest'anno, è molto bravo.
È una cosa...
Ma io so che di professori sociali non è il primo che viene chiamato, ma io dico in generale, non è il primo che viene chiamato fuori. Tipo ci sta al conservatorio un professore che ha suonato al Festival di Sanremo.
Ah, pensa un po'. Pure a me mi chiamano spesso.
A fare cosa brusca?
A spalle cazzate.
Ah!
Sono professore. Sì, beh. sì, c'è pure il master.
In quali paesi?
Dappertutto tipo... mi chiamo. Villa, mi dissocio.
Poi?
E qua la Spagna. Cioè, noi ci immaginiamo la Spagna, ci immaginiamo noi italiani, se tu dici Spagna, rimani il sole,
il mare,
i tori, la corrida, la paella,
il Barcellona,
ah, sì?
Il Real Madrid, l'Atletico.
E infatti quello è molto, che mi hanno chiesto tantissime volte.
Ah sì?
Sei di Spagna, Real Madrid o Barcellona?
Attenzione.
Bilbao.
E tu invece in Spagna quando si dice Italia che si immagina? La mafia? No.
La mafia?
Ah, sì, ci sta.
La mafia sempre.
È grande, abbiamo l'orgoglio italiano.
Todorina sopra la bandiera.
Direi il cibo.
Oh.
Sempre il cibo. E l'estetica italiana, che questa delle città, pure delle città. E pure
i paesini arroccati, sì. Medievali, ok.
Sì, esatto. E pure che siete molto vicini a noi e siamo quelli con chi ci sentiamo più.
Perché sì, questo è vero, perché se tu immagini tutti i paesi europei come una grande cena di famiglia, tipo di Natale o di Pasqua. Gli spagnoli, noi italiani immaginiamo, come sai, il cugino simpatico cui chiacchieri di fare canne.
È vero.
E invece
il francese è quello che...
Però è fra il cugino con cui non stai tanto simpatico, però siamo sempre parenti.
Sì.
Questo, sì. Il tedesco
è la nonna. Quella incazzata.
Il tedesco
è la zia che ti
la
chiede
madrigna.
E io pensavo fosse tipo il cugino con cui picchi le minoranze.
No, sono
il nonno che
la Germania la vedo,
racconta le storie.
La Germania la vedo come la zia che ti regala tipo il felpone con le renne a Natale e che ti dà i baci qua sulle labbra.
Ma da quando la Germania regala qualcosa?
c'è da dire che i maglioni come regalo, magari quando sei giovane non li apprezzi, ma la soglia dei 30 anni, cioè, ci metto 20 firme. No, regà, le pantofole, a me se mi volete fare regalo, regalatemi le pantofole.
Ma a Natale so cosa regalare.
Ti sei rovinato con le mani.
Voglio, sì, mi faccio regalare pantofole da tutti e poi le metto in vendita su Vinted.
Ah.
Quindi questo pensiero dell'Italia, insomma, no, tutte queste cose. E quando sei venuta qui in Italia, questa idea che ti sei fatta, la realtà, diciamo, è stata all'altezza delle idee?
Sì, ma quello della mafia no, sono un po' disillusa.
E meno male, cioè, nel senso...
Sono un po' delusa.
Ma non è un po' delusa?
Che cosa?
Mamma mia.
No, ma sono contenta, è più o meno come me lo immaginavo, perché la gente è molto simpatica, è molto gentile, mi ha aiutato tanto dal
soprattutto
primo...
noi.
Sì, soprattutto voi.
Vai.
No, ma certo che mi ha aiutato tanto la gente che ho conosciuto per tutto.
Ok. Il cibo, la cosa che ti è piaciuta mangiare di più?
La pizza Napoli.
Ok.
La carbonara.
Ragazzi...
il supplì.
Ah, vedi? Il supplì.
Il supplì che in Spagna non conoscevi.
No.
In Spagna non c'è il supplì.
No, c'è la crocchetta, ma non il supplì.
Assurda questa, a me è proprio mind blowing.
Ma abbiamo la crocchetta del jamon.
Scusa, buona. Allora facciamo una cosa, investiamo dei soldi, andiamo in
una
Spagna.
Una supplieria.
Facciamo solo supplì.
Ci sono dei posti a Roma che fanno solo supplì,
Questa è un'ideona.
Andiamo in Spagna. Dove abiti? Aspetta, non ricordo mai.
Io Cartagena.
Cartagena.
Che mi piace a me sta pronuncia. Cartagena.
Cartagena.
Bella proprio.
Andiamo là, apriamo questa suppleria.
Zazza supperia.
Tipo creperia, piadineria, noi proprio
Esatto, supperia.
Lo sai quanti soldi, raga?
Ci mettiamo dentro di tutto.
E poi ci vedo
Ma poi lo stavo per Dio. Se tu ci pensi, gli altri paesi europei, non tutti hanno gli anticorpi alla mafia. Quindi se noi le esportiamo come facevano i nostri antenati inizio secolo in America.
È
un'idea. E questa storia.
Vabbè.
Allora, oltre che la supperia, potrei aprire anche una bruscheria.
Una bruscheria che fa solo bruschette?
Con la faccia di brusca.
Con la faccia di brusca che sta così, col piatto in mano.
È un'idea. Quindi pizza carbonara e supplì.
Sì.
Ok, e hai avuto occasione di visitare un po' di posti nella zona?
Nella zona di Lazio, sì. E Roma, e Ferentino.
Bellissimo.
Sì, Ferentino bellissimo. come si chiama questo?
Bauco.
Che salutiamo.
Anche detta Boville Ernica.
Boville Ernica.
Per gli amici.
E...
Bauco!
Non speriamo che nessun abitante di Boville.
No, guarda che
li nome... salutiamo tutti con tanto affetto.
Il nome originale Boville Ernica era Bauco.
Bresci, non per giocare la situazione.
Ma è vero.
Ma non, se tu lo dici, raccontiamo di Boville, quello non potrebbe andare bene.
Anche quello la chiamano così alla fine.
Dimmi Violeta, un monumento o qualcosa che hai visto, una chiesa, un dipinto, fai te, che ti è rimasto impresso?
C'era questa scultura, ma non mi ricordo come si chiamava il posto, ma c'era una scultura dei due guerrieri del Medioevo.
Sopra Guino? No, Guino. No,
è quello dove...
A Guarcino.
Guarcino.
No, Guino.
Sì, quella scultura mi è piaciuta perché poi fanno tipo un festivale, no? Che vanno tutti con... Non so se questo è vero.
Un festival medievale, sì, dici? Una fiera medievale.
Sì, l'ho visto in internet, non so se è così.
Su internet?
Sì, va bene, non ti sta a preoccupare, che pure se non è vero, noi dello Zazza Podcast non ci frega niente di verificare il fonte.
A noi ci interessa...
Quindi vai tranquillo.
A noi ci interessa solo di Frosinone e di Ferentino.
Se non fosse vero, andiamo noi a proporre di fare questo festival.
Non sarebbe male,
sta cosa.
Allora, sindaco di Guarcino, se ci ascolti, e so che lo fa... E se non c'è il festival del medievale a Guarcino, fallo.
Lo sappiamo, sì. Perché ci sta la spunta blu su WhatsApp.
Esatto.
Inoltre, dacci gli amaretti.
È buoni.
Li hai assaggiati?
Sì. Sì, sì.
Se non sbaglio, mi ha detto che li ha anche portati in Spagna.
Gli amaretti. Sono quei biscotti con la. Col...
Ah, sì, 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 è vero, sì, 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 sì. È buonissimo.
Quindi adesso tu torni in Spagna.
Sì, purtroppo.
E tornerai a trovare l'Italia?
Sì. Sì, per forza, sì.
Benissimo, quindi. E poi adesso qua ti vorrei fare una domanda. Tu hai, non so, un sito, qualcosa, un social dove chi vuole può vedere le tue sculture?
Eh sì, su Instagram.
Vuoi dirci come ti chiami su Instagram?
Certo. È Teli, la... come si dice? La barra bassa. La...
Barretta bassa?
Sì, sì, barretta bassa, Gigi.
Sì, ok, quindi Teli...
Con Y.
Con la Y, sì. Barretta bassa, Gigi.
Sì.
Per chi ma... vuole andare a dare un'occhiata ai suoi lavori, prego.
Gigi, 2G o G?
No, 2G.
Ah, ok, ok.
2G.
Pensavo che ha scritto GG, capito?
Quindi okay. Teli con la Y, bassetta bassa, sì, vabbè, barretta bassa, 2G. Bassetta barra.
Bassetta sta bassa. Sta qua sotto bassetto.
Che salutiamo.
Ciao, bassetto.
Francesca.
Oh.
Allora, quando, diciamo, tempo fa... ti ospitammo la prima volta qua, Mark, che parla sempre troppo, ci raccontò la storia, questo aneddoto del fatto che la tua famiglia possiede un casale, dice, proprio dai tempi da Adamo ed Eva.
1722.
Wow, 1722, regà, cioè manco ancora si era formato quel danno che è l'America. Che bei tempi, a tornare indietro.
Qua lascio parlare a lei, io mi dissocio.
Che ci puoi dire su questa... Quindi si può dire che quindi pure la tua è una famiglia storicamente ciociara.
Sì, e quel casolare ha visto tante guerre, ha visto soprattutto le due guerre mondiali.
Wow.
E... nel mio terreno c'era addirittura una, non mi viene il termine, quelle buche che facevano i soldati dove si nascondevano.
Una trincea?
Una trincea, c'era una trincea, molto, era profonda, era, penso che era almeno 3 metri, e solo che poi è stata coperta con l'acqua piovana, fango, eccetera. E il mio casolare è completamente di tufo. E quindi esternamente c'è solo quello, non è coperto da cemento. E...
quindi un'architettura antica, diciamo, quella proprio di una volta.
Sì, proprio le pietre grosse di tufo.
Però devo dire, complimenti agli antenati, perché se si regge ancora oggi, quello... cioè vuol dire che l'hanno costruito bene.
Quello non lo spallerai.
Posso dire una cosa? Dico solo questo e poi mi
dai. Marco,
allora, c'hanno una cantina... che minimo se ci vai adesso stanno tipo 15-16 gradi.
E che stiamo aspettando?
Infatti. E poi ottimo per fare il vino.
Oddio, adesso non lo facciamo. Questa era cosa che facevano quelli che ci stavano prima. Come raccontano loro, il vino una volta si faceva con i piedi, quindi l'uva veniva pestata con i piedi, no?
Come il mitico film.
Ti mettevi nella botte e pestavi l'uva con i piedi e poi quello, il liquido usciva. Però adesso noi a casa non lo beviamo il vino, quindi sarebbe inutile.
Ah, peccato, si è persa un po' sta tradizione.
Però diciamo.
Abbiamo 7 ettari di terra.
Non
400 male. Olivi tra noi e i nostri zii. E quindi c'è un bel da farsi verso novembre.
Si può quasi parlare di industria, come si dice, proprio di quelle agricole.
Ci abbiamo pensato tante volte, soprattutto mio fratello, che è quello che se ne intende di più di queste cose. E, però poi non abbiamo mai portato a termine questa idea. Abbiamo pensato svariate volte, anche lui, anche Marco a volte ne ha parlato, di aprire un bed and breakfast.
Ah, pure un'idea.
E che sarebbe carino, solo che il problema è che è un casale, quindi ci sono 3 famiglie. E non so se poi come verrebbe presa, poi ci sono tanti lavori da fare.
Non è una cosa impegnativa.
Sì.
Ma io dico, brutto qualità, ma se tipo la regione ti desse dei soldi?
Non ti so dire.
Però un po' un dubbio ci sarebbe.
Forse, perché ti dico, la parte di casa mia, 2 piani, il piano sotto è del 1700, però il piano sopra l'ha costruito mio nonno quando si è sposato papà, quindi parliamo di 30-35 anni fa.
Mm-hmm.
Quindi non avrebbe comunque lo stesso valore del casale, certo, a fianco, comunque è tutto attaccato, però non avrebbe lo stesso valore.
Loro c'hanno un'altra cosa, una cucina antica.
Ah, pure.
L'hanno spallato.
Ora ti faccio una domanda. Tu mi hai detto c'hai questo terreno molto ampio in cui c'era una trincea. Mo, nessuno mai ci è andato con un metal detector.
Madonna.
Che io facevo subito.
Andiamoci, raga.
Non l'abbiamo mai avuto in realtà. Ma penso che se ti metti là in mezzo alla
macchia,
che stiamo aspettando?
Io la chiamo macchia, però in italiano si chiama bosco.
Alla stortaia tutta la parte di Francesca.
No, ma chi è? Tanto per noi sanno dove sta sto posto.
Vabbè, infatti.
Ma pensate che ci sia un sacco di gente che va verso Cassino nel...
Scusa Bresci se ti interrompo. Vai. Su questo discorso che adesso hai cacciato Paride del metal,
certo,
scusa,
no, Paride sì,
no, del metal detector, e mio padre, come gli hanno raccontato gli antenati, quindi questo racconto si è evoluto negli anni. Mio padre mi ha raccontato che nella cantina durante la seconda guerra mondiale sono entrati i tedeschi. Sono entrati i tedeschi perché c'era una signora che teneva in custodia dei bambini per salvarli. Entrarono questi soldati tedeschi e dissero a questa signora: o mi dai tutto quello che hai, quindi l'oro, oppure ciao cuore.
Ah.
E quindi questa signora gli ha dato l'oro per salvare le vite di queste
creature. Pensa un po' di storia.
E quindi penso che qualcosa sicuramente c'è.
Quindi il tesoro del casale.
Sì.
Beh, vedo già gli occhietti di Mark che brillano.
Infatti stavo dicendo che intorno a Cassino, anche dove sta Monte Cairo,
cioè là ci vanno spesso.
Ci sono un sacco di gente che va là a cercare il...
Quanto costa un metal detector?
Le reliquie.
Un conto se compri quello.
Se troviamo chi ce lo presta.
Fra, se troviamo chi ce lo presta... È fatto, andiamo là.
Troviamo il tesoro.
Troviamo un carro armato, immagini. Un panzer.
Lo vendiamo alla Russia.
Ma che, raga, ho pensato a qualcuno di molto più terribile a cui
se vi posso raccontare anche un'altra cosa.
Le vendiamo i veneti.
Se vi posso raccontare anche un'altra cosa inerente sempre alle guerre.
Vai.
In camera di mio nonno paterno, che adesso non c'è
bella
più. E un giorno mi sono messa a sbirciare. Ho trovato delle lettere spedite da parenti in guerra di mio nonno nel 1915.
Wow,
quindi bello. Che andavano dal 1915 al 18, 1920, quindi si parlavano tramite queste lettere, tutte decifrabili, mi stavano venendo i brividi, e solo alcune cose appena si sono cancellate. Ho trovato svariate spille.
Questa è la roba da museo, eh?
Ho trovato svariate spille che però non, io personalmente non ne ho compreso il significato. E
forse al valore militare.
Che mio nonno c'ha la fatta la seconda guerra mondiale ed era un
bersagliere.
No.
Alpino, no?
No. Era tipo un finanziere.
Mm. Okay.
Non so il termine, adesso mi sfugge, però c'è stato, quindi...
Tu ce l'hai ancora queste lettere?
Sì,
belle,
sì, sì.
Non
bisogna,
che
bisogna
poi,
vedere... Sì, sì.
Voglio dire una cosa. Quando entri a casa sua, ci sono delle foto dei nonni, dei trisauli.
Wow.
Di nonno Oreste?
Il padre di mio nonno.
Cioè, ci stanno queste foto nuove, sono nuove, dove si vede il casale dove abbiano loro, e io sono rimasto impressionato.
Bello,
cioè,
bello, la storia vera e propria.
Possiamo dire che la famiglia di Francesca
è storica
ciociara, è ciociara proprio.
È bello quando dalla tua famiglia puoi andare a ricercare proprio, capito? Fino a 3, 4.
Ma c'è sempre paura andare in camera di mio nonno da sola perché ho paura.
Hai paura del fantasma della storia.
E io ci credo a queste cose anche perché mio nonno è morto dentro casa.
Ah sì?
Sì. Quindi ci crede. Chissà quante persone sono morte dentro casa, voglio dire, nel 1700 è stato costruito il casale, quindi penso che almeno una trentina di persone sono morte.
Vabbè, ma dai, se anche ci fossero, sono tutti fantasmi di famiglia.
No,
quindi
non hanno mai dato fastidio. Solo una volta ha dato, tra virgolette, fastidio alla mamma di mio papà.
E aspetta, in che senso?
Purtroppo è morta 3 giorni dopo il parto. quindi mio padre non l'ha conosciuta.
Peccato.
E si chiamava Angela. E lei odiava le tende. Odiava le tende. Mia madre e mio padre, quando si sono sposati, mamma metteva le tende chiuse e la mattina le trovava aperte.
Infatti, di poltergeist.
Sì. E una notte è rimasta sveglia. E ha visto proprio questa ragazza, mamma lo dice sempre, ha visto questa ragazza bassetta, non era bassa, piccola, snelletta e castana chiara, che apriva le tende, perché lei non le voleva vedere.
Madonna.
E da quel giorno mamma, guarda, da quel giorno mamma ha tolto tende ovunque, non le abbiamo più messe.
Quindi abbiamo anche un fantasma in questa casa.
Sì, però dopo quello non è successo più
niente.
No.
Beh, attenzione, questo episodio dello Zazza Podcast c'è tutto, c'è anche il paranormale a sto giro,
ragazzi. Comunque, ragazzi, io vi dico un'altra cosa e poi smetto di parlare perché passo per logorroica.
Ma no, dici tutto.
Io sono cattolica non praticante e non so se essere credente.
Ok.
Però credo nell'aldilà, nel senso, quando mio nonno è morto la mattina presto, 6:30, 7 di mattina, e io me lo sono sognato la notte che si alzava dal letto e mi veniva a salutare. Mio nonno era allettato, non camminava, e nel sogno si è alzato e veniva verso di me per salutarmi, quindi dopo che è morto me lo sono sognato un'altra volta che rideva, quindi probabilmente è felice dopo che aveva rincontrato nonno dopo 60 anni.
Beh, una bella storia.
Quello che vorrebbe parire
morire, sì. No, io pure spero che ci sia nell'aldilà, perché vorrei poter avere l'opportunità di riabbracciare Mosconi. No, mi dissocio, Mark. Devi sempre esagerare.
Riabbracciare.
My friends.
È italiano. Sei tornato, pari, dopo tanto tempo.
Italianen.
No, assolutamente ci dissociamo, lo Zazza Podcast è contro qualsiasi forma di dittatura, tranne quella del proletariato.
Paride, se vai là ti fai il saluto fascista.
No, mi dissocio, ma siamo passati da parlare delle famiglie, generazioni al fascismo in un attimo. Ma tornando al fascismo, Violeta, questo Francisco Franco, se non se moriva, ma quando ve lo levavate di mezzo?
Mamma mia.
Stavo ancora là, porca miseria.
Mamma mia. No, ma anche se stava mezzo morto, che si avvicinava al balcone, sembrava una tartaruga con quella faccia.
Oh, bene.
Ancora era...
Stava ancora là.
Grande Dio.
Allora, in Italia, noi Benito l'abbiamo appeso.
Voi?
Raccontaci questa differenza tra, cioè, noi il fascismo c'è stato un ventennio, ha fatto tanti di quei danni che ancora noi ce li portiamo dietro.
Sì, ma da noi è finito nel 75, quindi non fa tanto tempo che è
quindi
finito.
Non solo un ventennio.
E ancora esiste, quindi.
Com'è la situazione? Cioè, ci sono gente che rimpiange?
Certo,
Francisco.
L'anno scorso hanno fatto una messa, 11 mese per tutta Spagna per Franco. E poi c'era il dirigente di un partito politico di destra di Spagna che è andato una di queste messe e le hanno detto: no, ma tu sei andato a questa messa per Franco? No, ma io non lo sapevo che era per Franco, quindi sono soltanto 11 in Spagna, ma 11 mesi in Spagna, e tu sei andato giusto a quella dove
precisamente
fanno... Che sfortuna. Ma guarda un po',
come possiamo risolvere questo problema, Mark? E che abbiamo detto da appena arrivata? È ironia, si scherza.
Si scherza, YouTube, Spotify, si scherza.
Ironia e satira. Poi ci restano.
Che lo dico.
Che salutiamo.
Teddy si ricorda pure bene.
Ciao, dico. Ci segue, ma noi scherziamo e satira e ironia.
Io penso che poi il problema in Spagna è che adesso c'è Vox, che è il partito di estrema destra.
Come si chiama?
Tra l'altro,
Vox.
Scusa, non
Vox.
C'è stata anche la nostra italianissima,
sì,
Giorgia Meloni, che ha fatto la versione spagnola, il remix spagnolo di Sono una donna, sono una cresana, sono una santa.
Sì. Allora, se puoi, metti qui lo spezzone del discorso spagnolo di Giorgio Meloni in Spagna,
però brevissimo,
sì,
non diamoci più pubblicità di quella che è già.
Ma se, dimmi un po', Violeta, i tuoi amici, parenti in Spagna erano venuti a conoscenza di questa politica italiana che ne aveva fatto questo discorso, è una cosa che ha avuto più risonanza in Italia che nella Spagna stessa?
Allora, in Spagna è stato sentita, ma non si conosceva questa donna, è soltanto arrivata perché Vox cerca di fare amicizia con quelli di destra di diversi posti.
Però il discorso...
Il discorso è stato, penso che non tanto come qua in Italia, perché qua la conoscete, ma in Spagna non si conosce, ma comunque è stato suonato perché è una cosa che...
Beh, sì. Ok, proprio chiedo a te, tu, senza peli sulla lingua, che ne pensi
di
Giorgia Meloni e del suo discorso?
Penso che va perfettamente con il discorso di Vox, di estrema destra e di fascismo e franchismo nel caso di Vox. Non so dirti, perché alla fine è tutto lo stesso, la destra in Europa è tutta la stessa. E sì. Quindi quella italiana e quella spagnola.
Vabbè, qua siamo riusciti a bandire due partiti di estrema destra come Forza Nuova e Casa Pound, quindi...
Ma sempre meglio della destra americana, perché loro non hanno il bagaglio storico del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, quindi la loro destra è difficile fare questo parallelismo, mentre invece i repubblicani in America al confronto fanno vedere Giorgia Meloni è una di centro.
Sono arraiati.
Ma proprio una destra più estrema dell'estrema.
Ho letto una battuta recentemente che diceva tipo che se un uomo punta una pistola alla testa di una donna e la violenta, la cosa più protetta dal diritto americano è la pistola. Cioè, fa ridere, ma anche pensare.
Ma veramente?
Sì, beh, se ci pensi, cioè, è così.
Ci sono più diritti per la pistola.
Fra tutti e tre, il soggetto più protetto è la pistola.
Guarda, spero che la quarta rivelazione di Tutankhamon si rivela.
Orco due, Mark. In che senso?
Fantasmi.
Tutankhamon.
Ci stanno quattro giorni di terremoti in tutta l'America, no?
Ha detto Tutankhamon. Sì. Ma sarà uno che ci aveva visto avanti. Due. Speriamo. Tutankhamon, se ci segui,
batti un colpo. È morto quasi 2000 anni fa.
Ma è più di più.
Ha
20
anni.
Ti volevo dire? E che adesso avete visto che in America è successa sta cosa. Allora, diciamolo subito: lo Zazza Podcast si schiera senza situazioni. Sta cosa gravissima che la Corte Costituzionale americana, quindi il massimo esponente, la Corte Suprema, massimo esponente, ha detto che l'aborto non è più un diritto federale. Diritto federale vuol dire che è una roba che deve essere così in tutti gli stati americani, ma che ogni stato può decidere
la propria legislazione al riguardo.
E immediatamente 9 stati l'hanno vietato subito e 10 altri 16 quanti seguiranno. Comunque si parla della metà degli stati che probabilmente vieteranno l'aborto.
Anche stati belli grandi, pieni di popolazione, tipo? Come il Texas, poi tutto il sud,
Illinois pure.
Non credo, forse quello lì è un po' nella Rust Belt.
L'Ohio, tutti questi, perché poi sinceramente non c'è adesso dell'America. Non solo non conosco, ma manco mi interesso, quindi non ti
diciamo che non è distinzione. Anche alcuni stati che sono, diciamo, nel nord del paese, o comunque sia, che non fanno parte di quella che era la Confederazione, per dire.
La buon vecchia federazione.
anche lì il pericolo della libertà al termine di gravidanza volontario è a rischio,
quindi prettamente comunque gli stati a governo repubblicano. Sì, okay. però allora abbiamo due ospiti, diteci Francesca e Violeta la vostra.
Non c'entro niente, vai
Francesca. No ragazzi, di politica non parlo.
No, non è politica.
No, della questione dell'aborto che ne pensi?
Allora, io sono pro e contro nello stesso tempo, cioè sono pro all'aborto quando ad esempio si parla di stupro.
Ok.
Quindi se io vengo stuprata è normale che io, perché non me la sento dopo un trauma del genere.
Ok.
E sono contro quando una ragazza rimane incinta normalmente e la so contro.
Ok, quindi tu dici che dovrebbe essere portata a termine la gravidanza, anche se la donna non vuole in quei casi.
Domanda la dobbiamo rispondere anche noi dopo?
Allora, prima partono le domande.
Però su questo io già so che molte non la pensano così. Però esiste l'adozione, ragazzi.
Ok.
Cioè, esistono tante associazioni, tante cose, tante comunità dove tu puoi portare i bambini anche neonati. E poi i bambini vengono adottati.
Quindi tu dici, diciamo, cioè, bisognerebbe tra virgolette, molte virgolette, nessuno che si sconvolga, turarsi il naso per 9 mesi, porti a termine la gravidanza e poi il bambino lo lasci alla gestione pubblica, tra virgolette.
Secondo me sì.
La tua posizione,
cioè,
è questa.
Pubblica
o ecclesiastica.
O ecclesiastica. Così poi va bene, mi trattengo perché meglio che non dico quello. Stavo per fare danno con i nostri amici del Vaticano.
Dopo la colpa è la mia.
Violeta, tu che cosa ne pensi invece?
Io sono completamente pro aborto.
Ok, in ogni caso.
Sì, per seguire con questo che ha detto Francesca, io penso che è meglio se... perché poi alla fine una bambina che è incinta e ha questo, non può fare l'aborto, quindi ha il bebè, il bambino, e poi sì, pensa di lasciarlo a queste istituzioni pubbliche che poi non sai mai come sarà trattato questo bambino.
Tanti preti ringraziano.
Esatto. No, ma poi che alcune volte queste condizioni non sono buone. Le condizioni non sono buone. Quindi poi che tu hai il tuo bambino, è molto difficile di lasciarlo a qualcuno. Anche se hai 16 anni è molto difficile di lasciarlo a qualcuno, perché il tuo bambino lo hai portato per 9 mesi.
Allora un annuncio a tutte le femmine.
Vai.
Usate i contraccettivi.
Vabbè, sì. Su quello siamo tutti
esistono
d'accordo.
Esistono i preservativi, esiste la pillola anticoncezionale, esiste la pillola del giorno dopo, che cazzo volete?
Ma attenzione, per tornare all'America, cioè, molti stati americani
vieteranno anche quelli.
Vorrebbero vietare pillola e contraccettivi.
È veramente.
Oh, posso dire una cosa?
Perché
in realtà,
c'è pure un'altra cosa da dire. In molti stati conservatori, o comunque diciamo a trazione conservatrice,
come l'America,
repubblicani, no? Degli stati, dei singoli stati all'interno dei 50 stati americani, non c'è educazione sessuale, o meglio, c'è l'educazione sessuale che è soltanto dell'astinenza, ovvero invece di spiegare come si mette il preservativo, come funzionano gli organi genitali, eccetera, eccetera, l'unica cosa che spiegano è: dovete rimanere celibi, vergini fino al matrimonio.
La cultura della purezza.
E poi imparate, dopo il matrimonio imparate come si fanno i figli.
Ok.
Beh, certo.
Adesso poi anche questo è troppo, perché molti stati americani conservatori vorrebbero togliere anche questo.
Allora faccio una proposta a tutti i repubblicani.
Okay.
Per sicurezza, per mantenere questa purezza e quindi guadagnarsi il regno dei cieli, la soluzione migliore potrebbe tagliarsi direttamente gli organi genitali, non riprodursi e rimanere puri fino alla fine e poi estinguersi.
Bellissimo.
Io faccio questa proposta.
Voglio dire una cosa. Posso? Senza freni?
Mac, senza freni. Occhio che te schianti, ma va bene.
Ci sarà qualcuno che sta studiando la macchina del tempo?
Non credo, però facciamo finta.
Ok.
The sick of argument, che
allora,
sì.
Ci fosse la macchina del tempo, tornerei indietro, molto indietro. Vado, ci sta qualcuno, gli dico: amico mio, mi dispiace, ma devi morire.
Sai
perché?
Che...
perché tu hai scoperto una cosa che
una cosa brutta
che ha rovinato il mondo del futuro, quindi questa è per te. Pam! Poi vado da Amerigo Vespucci. Pam!
Simile al grande film che era
Terminator?
No.
Ah, no.
Com'era, amici miei, no?
Non ci resta che piangere.
Non ci resta che piangere.
Non c'è stato il crimine.
Quello tra, quello tra, non so, altri 5 anni di amministrazione o tastrana.
No, è uscito un film che si chiama Il gesto del crimine.
Ma non, no, no, non è quello a cui si riferisce.
No, questo che è quello con Benigni che andava
a
dietro nel
Firenze
tempo.
1492.
Vabbè, io quando è stato scoperto l'America?
1492.
Ok. Io spero che ci sia tipo una Dodge americana come quella di Ritorno al Futuro.
Ok.
Torna nel giro del tempo, prende Amerigo Vespucci e Colombo. Questo è per voi. Un regalo da noi italiani.
Bello.
Ale, proprio così.
Ma questo è d'America?
Un regalo dagli americani. Pam, pam.
No, questo è americano.
Beh, magari i nativi sarebbero contenti, però.
Sì.
Che dire?
Che dire? Follettini e follettine. E raga, sull'aborto adesso abbiamo i maschi parlano dopo, come okay. Giusto che sia.
Io penso che sia stato un punto molto interessante, che è l'educazione sessuale, e quello è lo più importante,
che non esiste in pratica.
Non esiste.
Negli stati democratici in realtà, cioè
come quale?
Cioè negli stati con governatori democratici negli Stati Uniti fanno educazione sessuale nelle scuole.
Vabbè, che educazione sessuale? Di che tipo? Come la fanno?
Questo è il cazzo.
Ehi, no, Mark, non credo.
Ah, non è così. Così.
Per un altro tipo di film che hai visto.
Vabbè.
Mark, abbiamo capito, ma non è quello. Dicevamo che comunque sì, sono d'accordo anche. Anzi, in Italia anche servirebbe tanto l'educazione sessuale, non se ne parla.
Noi in Spagna stiamo lottando tantissimo per un'educazione sessuale di qualità, un'educazione sessuale buona nel liceo. Perché l'unico che fanno è arrivare nella tua classe e parlare del sesso eterosessuale normativo e basta.
Sai qual è il problema? Il problema è che i giovani adesso, ma anche noi, mi ci metto anche io, noi siamo cresciuti con i video hard e quindi per noi e per i giovani da adesso l'educazione sessuale è quella.
Quello è il problema.
Quello è un problema, perché parliamoci chiaro. La pornografia, allora, cioè nel senso, ipocrita chi dice che non ne ha mai vista.
No, infatti ho detto anche,
questo,
anche a me è successo.
Però dà proprio un'idea completamente sbagliata del sesso.
Quello non è il sesso.
Cioè è proprio pornografia. In senso proprio, ovvero è esposizione, è esacerbare,
è come vedere
Salvare
il soldato Ryan e pensare che la guerra sia così.
Esatto.
E poi capace che chi è cresciuto a video porno, poi quando si trova veramente a esperienziare il sesso per la prima volta, si trova male, non sa che fare.
Bravo.
Oppure fa danno.
Bravo.
E poi quindi noi donne abbiamo questa pressione di essere più come quelle dei
questi video.
Ma sì, vale anche per gli uomini, cioè sia entrambi, sia uomini che donne,
ma
si costruiscono degli standard errati.
Ma scusa, ma alla fine il porno è fatto per gli uomini.
Sì, alla grande.
Direi che più che fatto per gli uomini risponde al male gaze.
Esattamente.
Beh,
quindi non è fatto.
Quindi noi siamo qua all'oietto. Sì, la cosa.
Oddio, su questa cosa in realtà non sono molto d'accordo. Io penso che quando si parla di pornografia entrambi siano oggetto sessuale.
Perché
se tu parli di pornografia, c'è un'oggettificazione dei corpi e quindi il corpo dell'attore porno non è visto nella sua interezza, è visto come singole parti. Questo penso valga sia per gli uomini che per le donne.
Tipo, pensa alle misure del pene.
Pensa alle misure delle tette, pensa alle misure
delle... No, lo sai che è fatto? Aspetta. Quello che dice lui, Bresci, è giusto.
No, io dico che è giusto.
È come giusta la cosa che dici tu delle tette, perché secondo noi la donna deve avere grandi tette grandi o deve avere misure di tette.
Ci sono dei canoni maschi,
come per molte donne, se l'uomo non ha il pene lungo come dicono loro,
quindi una media di 50 centimetri.
E la Madonna, la
io parlavo e io parlavo del mio, ma non è che posso parlare per tutti.
No, 50 centimetri è qualcosa quasi,
Ma poi si deve dire che nel porno non è importante l'orgasmo femminile. è soltanto importante quello mascolino, e quando è l'orgasmo mascolino è finito, allora è finito tutto, non importa la donna.
Questo
quello,
è vero.
Quello questo è vero. Il problema, che poi gli uomini si arrivano all'orgasmo e per loro è fatto.
Secondo me la cosa del porno è che secondo me anche nei video, diciamo, non diciamo normali, hard, c'è cioè comunque una violenza implicita verso, diciamo,
la
donna, che in effetti diventa un po' troppo, cioè è spesso c'è, cioè, questa questo sottotesto,
vero,
e quella secondo me è più della oggettificazione, secondo me è più, non che quella oggettificazione sia buona, però secondo me questo sottotesto di violenza secondo me è quello più problematico. E però è anche vero che ci sta l'idea, cioè l'idea della performance, delle misure e del, diciamo, del machismo, che sono tipo dei modelli imposti, diciamo, più che vengono rappresentati più dall'attore femminile.
Allora, come dicevo prima, i ruoli all'interno di questa tipologia di film, di video, rispondono al male gaze, sono chiaramente un'estensione del patriarcato, ma non di meno sono dei ruoli, e quindi quando tu vai a costituire un ruolo alla persona che lo guarda, soprattutto se è influenzabile,
soprattutto se è giovane,
pensa di dover aderire a quegli standard che sono irraggiungibili e soprattutto molto tossici sia per il genere maschile che per il genere femminile. E quindi, tornando un attimo all'assunto del discorso, educazione sessuale sì, però così freddi no.
Soltanto c'è una coppia di porno attori che loro non si definiscono porno attori ma educatori sessuali.
E chi sono?
Sono due ragazzi che fanno video.
Sono famosi oppure?
Sono famosi.
Come si chiamano?
Molto, non mi ricordo bre.
Poi cercheremo.
Dopo cercheremo. Ho visto questo servizio alle Iene che praticamente loro fanno questi video per insegnare come fare sul serio l'amore. Non come fare un video porno. Che palle. Come fare un video porno così, giusto due sveltine, ciao.
Ok.
Infatti insegnano l'importanza del preservativo. Insegnano l'importanza di come le posizioni. Insegnano l'importanza di come si fa veramente l'amore. Non e ciao.
Ok, quindi diciamo fanno un discorso più maturo.
Fanno un discorso più maturo rispetto a quelli
semplicemente
dirò così freddi.
E parlano pure? O soltanto.
Sì, sì. Loro mentre fanno. Loro mentre fanno.
Sesso.
I rapporti. Sì. E spiegano come fare, come si fa, come si usa, come. Tante cose. Pure i rapporti orali.
Va bene, tutto, diciamo, tutto, in modo tutto, maturo tutto. E proprio educativo.
Ma la cosa che mi ha fatto, che mi ha stupito più di tutti, il primo video che hanno fatto, hanno spiegato l'importanza del preservativo.
E tu adesso, per tornare un attimo al discorso di prima, tu l'importanza del preservativo lo capisci soprattutto quando leggi, ad esempio, le interviste di Pillon, quando parla del fatto di come adesso anche in Italia vorrebbe portare il divieto d'aborto.
Sì, perché lui è stato estatico nell'avere questo
Esatto, tu pensa se i genitori di Pillon usavano il preservativo, quanti danni che c'eravamo evitati. Cioè, capisci? Quindi
tu pensa che gli americani mettono il preservativo sopra le armi, ma hanno fatto lo sbarco in Normandia per non far bagnare il fucile. Potevano usarli più preservativi.
Sai che questa cosa degli americani che vietano l'aborto ma mettono il preservativo sulle armi, cioè,
capito?
Ne suona bene. Comunque, tornando un attimo alla questione dell'aborto, adesso vorrei dire anche la mia, perché insomma chi ci ascolta lo sa che se non dico la mia scoppio, si dice asso di coppa.
Se non parla scoppio.
Esatto, bravo. Qual è il punto dell'aborto, secondo me? Che al netto del fatto che ogni donna, come ogni altro individuo, c'ha diritto a governare il suo corpo.
Ovvio.
E di fatto se tu vieti l'aborto per legge, tu stai legalmente obbligando una persona a fare qualcosa che non vuole fare con il suo corpo. Per me non è lontano dallo stupro.
Esattamente.
Hot take. Però al netto di questo, vietare l'aborto non vuol dire evitare gli aborti, vuol dire mettere in pericolo le donne, perché l'aborto esiste da quando esiste la specie umana e c'è sempre stato in passato e ci sarà ancora, ci sarà per sempre. Ma quante volte abbiamo sentito parlare di donne qua in zona che si sono date a fare tra virgolette ripulire? Pensate che prima del fatto che si parlasse d'aborto e di divieto non esistesse. Certo, ci sarà ancora, solo che adesso sarà meno sicuro e sarà più pericoloso. Le donne americane continueranno a abortire come hanno fatto prima,
esattamente,
solo che adesso saranno costrette a farlo in modo illegale, nelle cantine,
dalle cosiddette mammane
e da medici che sono disposti a chiudere un occhio, a farle in cliniche sporche, a farle nelle cantine, nei sottodetti. Succederà ugualmente, come ogni volta che se è davvero vietato qualcosa non vuol dire che quella cosa si è smesso di farlo. Ma attualmente, per esempio, ma vogliamo parlare del proibizionismo americano, quando hanno vietato l'alcol, e che se faceva, se consumato più alcol in quel periodo che in tutta la storia americana.
Però il problema, Paride, pure io sono d'accordo con quello che dici, ma il problema quando si va per assiomi ideologici non c'è discorso che tiene nella mente dell'interlocutore, perché se loro dicono quello lì è una vita umana, e allora dicono anche l'omicidio, anche la guerra c'è sempre stata dagli albori dell'uomo, ciò non significa che l'omicidio deve essere legalizzato. E partendo da questo punto di vista va anche sull'aborto, nel senso ci saranno sempre gli omicidi, ma no, però non li mettiamo in prigione.
Ecco la differenza, però
no, sono d'accordo con
la differenza, che nel caso dell'omicidio muore una persona. Col caso dell'aborto, se anche uno volesse considerare il feto una persona, così ne ammazzi due, perché se una persona va a fare un aborto, va a fare da vieni abortita mio cugino che fa il dentista e ti fa abortire in camera da pranzo, muore il bambino, muore pure la donna.
Il problema,
quindi alla fine sul lungo termine non cambierà nulla, semplicemente le cose diventeranno molto più complesse e ci saranno molti più morti secondarie che si potevano evitare tranquillamente.
Il problema che è un problema che non è un tema in cui si vuole usare la logica.
Brescia, come lo vuoi risolvere?
Semplicemente con la dittatura della maggioranza. Semplicemente, se in un posto democratico ci sono abbastanza persone che riescono a fare la valutazione dei pro e dei contro e vedere qual è, cioè, ciò che fa bene dal punto di vista sociale, no? Avrai una popolazione che dirà l'aborto, piace o non piace, è comunque sia meglio dell'alternativa, e quindi non hai i pazzi come i repubblicani che lo
cercano. Però attento, perché quando parli di dittatura della maggioranza rischi di inciampare, perché se la maggioranza
sono loro,
è contraria, che
esatto,
fai?
È quello che sono stato dicendo.
Per me bisogna trovare un'altra strada.
Il problema è che è una cosa che non si può convincere, purtroppo. Secondo me è una cosa che tu non riesci a convincere un'altra persona che...
E perché deve seguire la, come si dice, maggioranza? Perché deve seguire la maggioranza quello che fanno le donne con il suo corpo, fa ogni donna con il suo corpo? Non
non so se che è giusto quello che dici tu.
Attenzione che Bresci si mette nei guai.
Ci devono essere abbastanza persone che dicono, che pensano che le donne debbano avere determinati diritti. Ci devono essere in una nazione, in uno stato, abbastanza persone che la pensano così.
Hai capito? Io capisco quello che volevi dire.
Sì, qua la tensione si taglia con il coltello.
Non so perché, allora...
No, quello che sta dicendo Bresci è che per fare questo, no, ci deve essere il 70% delle persone che sono favorevoli all'aborto. Però in realtà io un po' capisco anche la sua posizione, perché il punto di Violetta è che cosa debbano fare le donne col proprio corpo non dovrebbe essere una cosa decisa a maggioranza,
dovrebbe essere una cosa innata,
dovrebbe essere una cosa che decide ogni donna, se non sbaglio.
Però il problema qual è?
Che, diciamo, c'è uno scontro. Scusa se mi posso permettere, Violetta, la tua è una posizione ideologica, la sua è una posizione pragmatica. Cioè lui parla del fatto che se adesso, per esempio, in uno stato repubblicano la maggioranza delle persone vota contro l'aborto, le donne purtroppo la pigliano in saccoccia. Invece quello che dice lui è che dovrebbe esserci in ogni stato la maggioranza delle persone che votano a favore dell'aborto, diciamo, è la sua, è una posizione pragmatica.
Cioè non è
se... che sono una senso, mi dispiace, ma...
il problema è che no, il fatto no, che qualsiasi ha molti altri temi, come ad esempio, che ne so, la pena di morte, anche il, che ne so, cose inerenti all'economia, sono cose che tu in una discussione con qualcuno che la pensa diversamente da te,
mi vado così.
C'è una miseria. Aspetta, Tania.
Buonasera.
Dicevo, cose inerenti all'economia, che ne so, pure le armi, la pena di morte, cose varie. Se tipo tu dici uno è pro pena di morte, tu parlandoci lo puoi convincere di essere contro. Se tu parli, che ne so, di economia o di qualche altra cosa, lo riesci a convincere che di essere con, lo riesce a portare alla tua posizione. Ma secondo me una cosa come l'aborto, essendo che si basa su una cosa, diciamo, filosofica, ovvero quando comincia una vita umana, che è una cosa filosofica, non è, cioè non è che c'è una discussione, capito? Cioè non è che c'è un fatto concreto di quando inizia. Nel momento in cui ti convinci di una cosa, non puoi cambiarla l'idea, perché se loro pensano che quel feto è una vita ed è già una persona, come gliela fa a cambiare l'idea? È impossibile.
Però, certo, però certo. Se mi posso permettere, ti dico la mia idea su questa cosa. Io penso che bisognerebbe distinguere le cose, nel senso che bisognerebbe decidere se l'aborto è un diritto assoluto, assodato, o è un diritto relativo. Io personalmente penso che sia un diritto assoluto, ovvero, ma non perché l'aborto è l'aborto, perché io penso che ogni persona abbia il diritto assoluto di fare con il proprio corpo quello che vuole.
Certo.
E quindi il diritto all'aborto è un diritto, diciamo, conseguente. Se uno, diciamo, sposa la mia posizione, l'aborto dovrebbe essere non concesso dalla maggioranza,
ma bisognerebbe
esigerlo come diritto fondamentale. Quindi in quel caso, se anche la maggioranza è contraria, cioè nel senso,
dovresti,
che poi iniziamo a sparare, però capisco pure il discorso che fai, no, tu, perché il tuo discorso, che io capisco che è pragmatico, che dici se c'è una maggioranza di persone che dicono di no, o gli inizi, che inizi a sparare, sì, davvero, oppure ti trovo di convincere,
che
poi pensano
non è giusto,
che
poi pensano non, cioè, che tutte le donne non vogliono l'aborto, nel senso,
non tutte vogliono farlo, dici.
Ma io penso, sì, penso che nessuno voglia farlo.
No,
io
sto dicendo che le donne vogliono l'aborto come, sì, come diritto.
Come diritto,
cioè non significa che lo vogliono fare.
Esattamente,
come un'opzione, lo vogliono come un'opzione.
Cioè, sì, quello, sì, che sto, sì, dicendo,
poi, esatto, per
quello che sto dicendo, non penso che tutte le donne sono, sì, pro aborto, ma appena sono rimangono incinte, ok,
no,
ma
infatti,
certo.
Allora,
no, non penso che funzioni così.
Allora, dal mare magnum di internet, io ho visto due cose che ho interessanti. La prima è sto tizio che parlava, diciamo questo annuncio pubblico, a tutte le giovani donne che hanno dei genitori conservatori e contrari all'aborto.
Ah, Giuseppe Simoni.
E contrari all'aborto. Scrivete un messaggio ai vostri genitori conservatori e contrari all'aborto e ditegli che siete rimaste incinta di una persona facente parte magari di una minoranza etnica.
Madonna.
E vedete i vostri genitori che vi dicono. Allora, parliamoci chiaro. Tutti media, alta borghesia o gente molto ricca, se tua figlia rimane incinta de, non lo so, in America, te parli in America, tu un messicano, ma secondo voi non c'hanno il numero di qualcuno per farla abortire?
Porca puttana.
E allora la differenza qual è? La differenza è l'ipocrisia.
Sì.
Questa è la prima provocazione che ho visto e che mi è piaciuta. La seconda che ho visto è stata: ok, l'aborto è vietato, allora bisognerebbe chiedere ai propri compagni maschi di andare a una banca del seme,
sì,
depositare il proprio seme,
sì,
e poi tagliare
il ca-
no, no, non no, tagliare,
una
diciamo,
vasectomia.
Una vasectomia. Ok. Quanti uomini sarebbero disposti a fare una roba del genere? Parliamoci chiaro.
Che diciamo che
nessuno.
Diciamo che pure che una vasectomia
è reversibile nella maggior parte dei casi.
È reversibile, eppure ed è meno invasiva, ad esempio, del legare le tube.
Esatto.
Quindi tecnicamente si potrebbe pure fare.
Quanti uomini sarebbero disposti a fare una vasectomia? Ve lo dico subito. Chiaro chiaro. Io no. Perché il mio corpo è mio e l'idea di essere obbligato.
Paride, però aspetta, ti ho detto vasectomia. Però sicuro molta gente non lo sa che significa. Puoi spiegare cosa significa?
Aspetta che mi vada a cercare. Vabbè, ti rendono
sterile. Ti rendono sterile.
Praticamente dovrebbero tipo, non lo so, tipo tagliare i condotti che porta lo sperma a dove deve andare. Adesso non sono un medico, medici che ci seguite, ci perdonerete.
No, praticamente ti levano la parte scrotale.
No,
quella è la costruzione.
No, la parte delle tube scrotali.
Ah, ecco, okay. Sì. Che a me poi tra l'altro mi ha fatto sempre ridere scroto come parola.
Pure a me, sinceramente.
Chi se non so. Vabbè, perché mi ricordo un fumetto di Ratman dove il protagonista faceva la parodia di 300.
Sì.
E si chiamava Scrotos.
Sì.
Vabbè, mi faceva ridere. Dicendo questo, perché penso che io non mi farei una vasectomia e penso che nessun uomo accetterebbe? Perché mi dà fastidio già solo l'idea di che qualcuno mi obblighi a fare quello che non voglio fare con il mio corpo.
Certo.
E allora, se a me dà fastidio, perché a una donna non dovrebbe dar fastidio essere obbligata a portare 9 mesi in grembo un bambino, bambino e poi doverlo partorire? Che diciamolo tutta, certo, il parto non è manco così semplice come cosa.
Che poi, se lo pensi, la situazione delle donne è molto ingiusta e in comparazione a quello che avete voi da fare, per dirlo di qualche forma, perché noi abbiamo il ciclo, siamo noi quelli che dobbiamo prendere le pillole.
In che senso?
No, sto dicendo che voi
nella, dice, dico normalmente
in
nella
dico in generale
nella vita. Per concepire un bambino, sì, un uomo sta là 10 minuti ta ta a fare.
E poi
capite la natura, non è colpa, cioè voi c'entro
io. No, ma lo che sto dicendo è che siamo noi con il ciclo, siamo noi con le pillole, siamo noi che siamo incinta e che poi dobbiamo fare il parto e ancora non abbiamo il dritto di che se non voglio fare il parto non posso.
Ah, ok, sì, questo sono d'accordissimo. Quindi sono d'accordo.
Però sì, secondo me l'unico modo per risolvere questa questione
è
non avere dei demagoghi che
aperto il frigo,
che speculano su questi temi e avere un sistema scolastico solido.
Bravo.
Giusto.
Perché come dicevo, questo qui è un tema che non puoi convincere a parole l'altro, per quindi l'unico modo è persuadere le persone a priori. Ma da questo, prima che
questo è lo stesso discorso dell'eutanasia assistita.
Sì,
è lo stesso identico discorso, perché io non sono, cioè se io voglio morire, no? Mm-hmm. sono un vegetale, sto sul letto dalla mattina alla sera, non posso fare niente.
Beh, io lo chiamo sabato pomeriggio.
No, vabbè. Perché non posso, non, cioè io voglio morire, perché non posso morire? Perché la Chiesa l'ha vietato.
Però no. Vedi Mark, già quello è una cosa che tu puoi convincere, perché per la Chiesa dice la vita è sacra, anche la sofferenza è parte della vita.
Lo sai perché non può convincere? Perché in quella cosa pure il senatore repubblicano più così può empatizzare. Perché
capito.
Pure il senatore repubblicano più inferocito può capire che vuol dire sta 20 anni sul letto paralizzato e nessuno vuole una roba del genere, nessuno.
Comunque,
nemmeno la persona più masochista. Invece che cosa vuol voler dire partorire? Il 70enne repubblicano
non gliene frega un cazzo,
non lo sa, non gli interessa, non lo può capire.
Perché quando hai il bambino, dopo chi è quella che lascia di lavorare o lascia di fare qualcosa in questa società patriarcale che abbiamo? È sempre la donna, quindi allora non te ne frega.
No, ma fate,
cioè,
ma
fate, e poi gli uomini si lamentano di dover dare il mantenimento alle mogli.
Però facciamo attenzione che ci sono un sacco di politici donne americane che sono contro l'aborto e sono tra le più inferrucite. Ricordiamo Sarah Huckabee Sanders, che è una trumpista che sta in North Carolina, che è quella più contro l'aborto di tutte, è anche l'ultima giudice della Corte Suprema messa da Trump,
ha votato contro.
Lei è una donna ed è una che ha fatto della sua carriera giuridica e politica la lotta contro il diritto all'aborto.
Ma quindi... voglio fare una domanda a tutti quanti.
Vai.
Credete che questa scelta americana può, come posso dire, influenzare il resto del mondo?
No.
Aspetta, iniziamo da parte e dopo arriviamo qua.
Allora, secondo me il rischio c'è, perché il diritto all'aborto, che è stato ottenuto molto recentemente, è uno di quei diritti che è sempre a rischio. Uh-huh. Ovvero basta che una generazione, tra virgolette, dorma sugli allori per rischiare che si torni indietro dei 50 anni, che è un po' quello che è successo. E le generazioni che dorme che ha dormito sugli allori non è stata la nostra, è stata quella dei nostri genitori prettamente. E persone che si sono cullate nel benessere, e un attimo che si torna indietro. E quindi secondo me il rischio c'è. Ora ti devo dire, in Italia, secondo me in Italia già il diritto all'aborto è un diritto male, più che altro quasi di forma, perché la maggior parte, ci sono zone d'Italia dove la maggioranza dei dottori
sono obiettori di coscienza,
che per me è una roba che andrebbe vietata. Cioè, se tu sei obiettore di coscienza non lavori, punto. Però sto rischio, quindi secondo me si rischia.
Okay.
Poi che ci si torna non lo so, perché c'è anche da dire che l'America non è più il faro d'Occidente come è stata nei 10 anni passati. E infatti io volevo pure dire, no, l'America sì, a me l'America non piace per tante ragioni, si può dire quasi che la odio, però è pure vero che in America ci sono state tante battaglie per i diritti civili. È pure vero che in America si sono sparati hanno sparato a un paio dei presidenti, per cui non è che c'è troppa paura da affrontare la propria classe politica. E secondo me l'unico modo per tornare indietro da sta sentenza che c'è stata è proprio quella. Non si risolve parlando, ragionando, facendo. Si risolve se le nuove generazioni scendono in piazza e iniziano a fare un po' di bordello, ma bordello vero.
Bresci?
Allora, secondo me l'Europa no, non sarà influenzata, ma altri paesi che sono più, per esempio prendiamo il Sud America, dove la destra è molto forte, e ricordiamo la Colombia che ha appena votato il primo presidente di sinistra nella sua storia.
Okay.
Ma anche in Asia, in Africa, potrebbero dire, se lo fanno gli americani, che sono
esattamente
il paese più civilizzato, più industrializzato, quello che è, perché non lo possiamo fare noi? Inoltre dobbiamo ricordare ad esempio il fatto che nel 1793, quando gli illuministi scrissero, adesso non mi ricordo chi era la mano che lo scrisse, però il testo dei diritti fondamentali dell'uomo, l'uguaglianza tra gli uomini non comprendeva le donne, era semplicemente proprio gli uomini,
solo uomini.
Ah,
ok.
E questo, essendo gli illuministi dei razionalisti, gli davano un motivo per questo, ovvero che la donna in teoria sì doveva essere al pari dell'uomo, però sulla donna ricadeva il peso della società, perché erano loro che facevano i figli e che erano naturalmente predisposti per accudirli.
Okay.
Quindi pure se le donne dal punto di vista intellettuale possono essere al pari degli uomini in teoria, loro devono accudire i figli e farli, perché altrimenti la società si disintegra. Questo è il problema fondamentale
di questa cosa che ha detto Bresci. Mi ricorda qualcuno che è morto appeso a testa in giù.
Sì, si rischia sempre.
Quello lì è una cosa che poi chiaramente i fascisti e poi i conservatori poi estremizzavano, dicendo proprio che le donne erano inferiori, eccetera. Però sì, quindi il problema è che questo qui è un concetto che è troppo duro a morire, e non cioè l'idea, questa è quando uno parla della famiglia tradizionale, no? Pure la mia, quando è andata in Spagna, parlava della famiglia tradizionale dicono, e magari molto della destra dice, ma perché vedi questi di sinistra che sono contro la famiglia, cioè pare che siamo contro i bambini, siamo contro i padri e le madri, no? No, quando uno dice che è contro, tra virgolette, la famiglia, non è che siamo contro, che ne so, all'amore tra fratelli, tra i figli e tra i genitori, no? Siamo contro questa struttura, certo, gerarchica,
certo, certo,
e forzata ed imposta, certo, ma certo, imposta da noi perché noi l'abbiamo creata così, non è la natura questa.
Certo. Violeta?
Allora, secondo me c'è la possibilità, come ha detto Pari, che c'è la possibilità di che ci sono paesi che, dove la destra è più forte, che prendono questo, ma secondo me no, perché non tanto come in America non arriverà a quel livello, non penso, almeno in Spagna almeno io so che no, non penso, okay, perché adesso ci sono anche altre leggi per le donne che sono molto
contenta,
sì, sono molto contenta per questo, quindi non penso che ritorniamo di nuovo
indietro.
Esatto.
Francesca?
Io più che pensare mi trovo a sperare, quindi spero che non ci lasciamo influenzare da questo pensiero, perché siamo due paesi diversi e spero che l'Italia abbia abbastanza cervello da pensare per se stessa e basta.
Manchi tu.
Manco io? Io penso, posso parlare liberamente, no?
Figurati.
Tanto l'ho sempre fatto, quindi. Io penso che i paesi che sono più ricchi di persone, tipo India, Brasile, Cina, arriveranno un punto che saranno costretti a non fare più figli.
Dici a calare a livello demografico.
Sì, perché l'India in questo momento sono un miliardo.
Di più.
Sì, un po' di più, un miliardo e due.
Un miliardo e due. La Cina un miliardo.
No, quasi a due stiamo.
2 miliardi?
Sì, 1,5 miliardi.
Vabbè, se li metti tutti in due insieme comunque arriviamo ai 3 miliardi, secondo me.
In Brasile più o meno siamo su quei livelli, no?
No, 500 milioni, 300, non lo so.
Ok. Vabbè, lasciamo perdere pure che in Brasile c'hanno una situazione un po' particolare perché ci sta il turismo bastardo, che le persone europee vanno là e si inculano i bambini, mettono in ginte le bambine.
Una definizione tecnica.
No, è vero.
Mi
fanno molto schifo chi lo fa.
Pure per esempio in Thailandia, questi qua.
Quindi io dico che questi paesi saranno influenzati per questo motivo qua. Arriveranno a un punto dove non potranno fare più figli per almeno 2 generazioni. Per quante persone ci saranno in quei stati. A livello europeo, asiatico, a parte la Cina e l'India, e africano, non lo so.
Anche in Africa ci sono dei paesi che
sono sovrappopolati,
dove c'è un boom delle nascite incredibile.
E questi saranno tutti i paesi che saranno costretti prima o poi a non fare più figli,
a prendere delle misure, sì, di controllo delle nascite. Sì.
E quindi è un casino. Bene, con questa
aspetta.
Bene, io concluderei qui questa puntata piena d'argomenti, pure un po' divisiva, però ricca di spunti. Fateci sapere che cosa ne pensate e ne approfitto per darvi un saluto da parte di Paride,
Bresci,
Violeta,
Francesca.
E non mi sento molto bene.
Addio.